Liga.
Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Let's go!
Perché ti conosco anche il resto di Slavi?
Buonasera Andre,
Buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dall'altro lato del microfono, come sempre, omonimo e omologo Andrea. Buonasera.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti. Poi buonasera.
Buonasera sarebbe buongiorno perché registriamo alle 10 di mattina, voi ci ascolterete in teoria a partire da questo pomeriggio. Siamo domenica 28 aprile. E vabbè, ma insomma, sono i playoff, tutto salta, diciamo così. Allora, puntata, un po' flusso di coscienza, quello che abbiamo visto durante questo primo round di playoff. Io non ho potuto vedere, io ho visto qualche serie approfonditamente, Andrea ha visto un po' di tutto, insomma, andremo a destra e a sinistra, non ce ne vogliano tifosi di squadre che non abbiamo forse visto profondità.
Esatto.
Alla fin fine, se ogni notte ci sono 3-4 gare, ragazzi, come cazzo si fa?
Io ci sono stato dietro fino a un certo punto e poi ho iniziato... Poi è iniziato il Far East qua a Udine e lì ho proprio perso completamente la...
Sì, purtroppo la vita si intromette sempre nel pod, come sempre.
Esatto.
Avessimo 8 ore al giorno per fare sta roba qua, sarebbe molto più facile. Allora, fammi iniziare qui, andremo veramente un po' a destra.
Vai, io ti seguo.
Fammi iniziare con una roba che identifichi... Cioè, stavo guardando i playoff, non mi ricordo che gara... E penso gara 2 New York Philadelphia e mi sono reso conto che sono diventato vecchio, nel senso che sto guardando la gara e sono stato infastidito da due cose in maniera profonda, che si applicano in maniera abbastanza trasversale a tutti quanti i playoff. La prima è: chi fa taglia fuori vince e nessuno fa taglia fuori.
E in quanti cazzo di rimbalzi offensivi ho visto io presi perché la gente non fa taglia fuori, una cosa...
Cioè, io ero davanti alla TV, veramente a urlare alla TV, ma mi sono visto un sessantenne, ne ho 34, signore Dio. E poi la seconda cosa, che mi ha dato molto fastidio, e questa cosa qua è un problemino che ho, diciamo così, invecchiando, mi rendo conto che sono sempre più, sono sempre più soggetto alla differenza che c'è fra la regular season e i playoff, e mi dà fastidio. Cioè, mi dà molto fastidio 82 gare di cui 30 sono inutili, e mi dà molto fastidio che si gioca in un modo A tutta la regular, e poi arriva nei playoff e iniziamo a darci delle botte,
no,
e cambia tutto.
Quella roba lì, quest'anno qua è stata secondo me molto...
Quest'anno qua ancora più eclatante.
Molto,
no?
Accentuata, molto accentuata. Cioè,
c'è un punto in cui...
Due serie su tutti si stanno veramente pestando.
Cioè, e mi dà un fastidio gigante vedere che basta che uno faccia così con la testa e gli danno liberi, oppure faccia e gli fischiano e mi dà vaffanculo. E adesso vanno dentro col macete e non fischiano un cazzo. Cioè, ma Dio buono, no? Cioè...
Sì, comunque questa qua è una cosa... Vabbè, ne parliamo dopo perché sono tante cose tecnicamente, secondo me, e tatticamente interessantissime in questo primo turno. Era partito male, ma secondo me è un primo turno molto interessante questo qua. Però sì, diciamo che cioè, l'NBA ha un problemone di metro arbitrale ed è un problemone oneone e... sì, guarda, io sono il primo che quando parla di calcio, quando parlo di calcio non parlo mai di arbitri, cioè proprio non parlo mai di arbitri perché non...
Rigore è quando l'arbitro fischia.
Sì, no, perché lì adesso sono delle telecamere, insomma, può cambiare il metro, ma il metro non influisce così tanto quanto influisce quando... e onestamente il fatto che cambi così tanto nel corso di una... Ma ne parleremo, è stato un paio di partite veramente allucinanti. Ho visto cos'era.
New York Philadelphia è chi mena vince.
Gara. Sì, ma ce ne sono di più. Secondo me Clippers Dallas ancora. Ne parliamo dopo ancora.
Anche Clippers Dallas.
Ma tipo, era un India. Perché adesso non ho visti così tante. Era gara 2 o 1. Gara 1. Bucks Pacers. Con un paio di cambiamenti di metro nel mezzo della partita che mi hanno fatto. Ho detto, ma che cazzo sta succedendo? Anche secondo me gara 3. di ieri, Minnesota Phoenix, è stato, ha avuto due cambi di metro nella partita allucinante. Ma cioè, non so.
È un discorso che in quanto spettatore ti impedisce di godere, tra virgolette, dello spettacolo, perché ti rovina la fruizione del prodotto. E due, ne hai parlato su Twitter e ti rubo un po' l'idea, perché secondo me siamo a quel livello di gravità lì. Siamo al momento in cui le squadre potrebbero prendere dal decimo al dodicesimo uomo solo in vista di prendere dei picchiatori. Tanto diventa importante ai playoff questa roba qua. Cioè non ha senso.
A me piace il basket così in realtà. A me piace anche il basket un po' picchiato.
Anche a me non piace. Dispiace.
Devo dire che infatti questi playoff qua me li sto godendo parecchio. A me basta che si sappia. Cioè io mi immagino fossi un GM di una squadra che dice: ok, l'anno prossimo mi serve quello veloce che batte tutti dal palleggio, o mi serve
il Marcus Morris che fa a botte?
Cosa mi serve? E la risposta è tenersi, cioè tipo, non so, una Denver ad esempio, secondo me ha tutti i mezzi per essere. Quindi sì, ti potrebbero dire da Denver: guardate che noi siamo flessibili, cioè noi il metro cambia, noi ci siamo. Però non è che tutti, cioè ci vuole una serie di cose per arrivare a fare quella cosa lì. Sì, quindi non lo so, è interessante. Vabbè, partiamo per, comunque, ecco, secondo me la cosa importante da fare è come si dice in italiano? Acknowledge.
Riconoscere
che questa cosa qua c'è. C'è la gente, secondo me non bisogna. Io non parlo tanto di arbitri sulla singola decisione. Su questa cosa qua non mi sentirei mai
farlo, no,
perché
no.
Secondo me non ho visto mai nessuna negli ultimi anni non ho visto nessuna serie decisa dagli arbitri. Quindi non esistono queste cose qua dei tempi di Stern. E non è. Però in generale sul metro, sì. In generale sul metro, secondo me, questo, ma è una cosa che dico da, cioè, da quando abbiamo iniziato il podcast, sì, praticamente. Sì. Questa qua è una mia battaglia. Sono uno di quelli che nel basket parlo di arbitri, perché, ma non del singolo fatto, del singolo.
No, ma della tendenza della gara.
Ma cioè, non mi sentirei mai dire hanno favorito questi, hanno favorito quelli.
Sai cos'è il problema, secondo me? Cioè, la cosa giustamente che mi infastidisce, che si ritrova al discorso del GM, chi prendo, è che non è che il metro arbitrale diventa super severo per squadra A e super permissivo per squadra B. Però il metro arbitrale che diventa super permissivo per entrambe le squadre, in un modo o nell'altro, faciliterà una delle due squadre. Cioè, o quella più sgamata, capisce di menare, o quella che ha a roster picchiatori.
Ma questo a me va bene anche. Cioè, a me sta bene.
Però allora non fai 82 gare in cui i picchiatori non servono, capisci? In cui
A me sta bene anche quello. Cioè, io non ho problemi ad avere gli 82 game player, 16 game player. Non ho problemi e non ho problemi a me sta bene anche quello. A me basta che sia coerente. Una volta che è coerente, va bene. A me basta quello. A me il fatto che non sia coerente mi ammazza. Cioè, proprio mi ammazza. Vabbè, parliamo di una serie. Da cosa iniziamo? Da quale vuoi? Ti seguo.
Iniziamo Minnesota Phoenix.
Ecco, allora. Perché secondo me è una delle tre che ha avuto. Ti faccio un esempio di. No, ti faccio un esempio proprio di gara allucinante. Col metro che è cambiato allucinantemente dalla gara prima. In gara. Gara 3. Gara 3 sono partiti che hanno fischiato tutto a Minnesota. Tutto. Primo quarto c'era letteralmente tutto il quintetto tranne Edwards con problemi di falli.
Sì, hanno fatto. Sì, sì.
Secondo quarto, falli, secondo tutti, quarto sì. Smesso di fischiare. È stata una scena. È stata sì. Una serie. Comunque, serie in cui l'arbitraggio ha influito.
Guarda, zero.
Zero. Cioè, e nel senso, questa qua è una serie. Cioè, partiamo da una cosa. Secondo me ci sono tante cose da dire su Phoenix. Però partiamo dal dire, cioè, complimenti a Minnesota per come ha giocato questa serie. Cioè, io, l'abbiamo parlato la volta scorsa, sempre stato alto su Minnesota quest'anno, ho detto sempre, per me questa cosa non è una contender, però altissimo, sono altissimo su di loro, per me non è una contender. Io credo di non essermi mai sbagliato tanto su una serie. su una serie quanto mi sono sbagliato su questa serie qua. Sì, ma assolutamente. Sì.
Io uguale, ti ho seguito,
ci siamo portati dietro Zach Lowe almeno. In generale la gente diceva Minnesota, ci siamo portati dietro Zach Lowe, ci siamo portati dietro Bill Simmons, vedi tu se prenderlo come un badge d'onore o meno. Però ce ne siamo portati dietro alcuni, insomma, che dicevano, no? Pelton. Minnesota è stata non ti dico perfetta, perché insomma in gara 2 era una gara che doveva vincere Phoenix, cioè che avrebbe, cioè ha meritato di vincere Minnesota, ma che avrebbe dovuto, che Phoenix avrebbe potuto vincere. In gara 2 secondo me Minnesota ha eseguito male. Però in generale Minnesota, cioè, per il momento ti direi seconda squadra per qualità vista in questi playoff in assoluto. È stata impressionante. Dimmi tu di cosa vuoi parlare.
Ma allora, guarda, un paio di cose. Io ho preso, come sempre, insomma, tu mi conosci, sai che io devo farmi le cose. Io mi sono fatto gara 1, gara 2, gara 3, fattore tattico, fattore umano, fattore statistico / fortuna, perché io devo fare così, se no mi perdo. Sì. Alla fin fine, sai, riguardavo gli appunti, e ci sono serie in cui da gara a gara puoi discernere differenze, eccetera, eccetera. Qui sì, nel senso che gara 1 è un massacro a rimbalzo per Phoenix, gara 2 hanno aggiustato, gara 1 Edwards li ha massacrati, gara 2 l'hanno tenuto bene, quindi insomma aggiustamenti sono stati...
Ma posso dirti una cosa anche qua su Edwards? Secondo me le prestazioni di Edwards sono state un po' pompate, cioè anche tipo gara 1 ha fatto quei 7 minuti.
Sì,
per il resto, Edwards non ha, in attacco soprattutto, ha fatto il male di Minnesota. In gara 2 ha fatto assolutamente il male di Minnesota. Cioè,
sì,
il migliore giocatore in attacco di Mini in questa serie qua, per il momento, sto per dire che potrebbe non essere Edwards.
Conley
gliene ha vinte da solo due praticamente, perché gara 2 e gara 3 Conley gli ha tenuto gara 2 ha tenuto in piedi la baracca quando la partita stava, e in gara 3 ha letteralmente distrutto ogni copertura che gli mandava da suo Phoenix,
ha ammazzato la gara. Sì. No, comunque anche questa cosa, allora, per l'appunto, ci sono gare che, però il senso della gara è più o meno lo stesso. Parto dalla parte Minnesota. Edwards, abbiamo già parlato, Edwards ha dei momenti in cui è il giocatore più forte sul campo, punto, e fa veramente il cazzo che vuole. Il suo terzo quarto di gara 1, terzo quarto anche di gara 3, ha avuto momenti, anche se non onnipotenti come in gara 1. Bello da vedere, attacca in maniera incredibile. Quello che mi piace tanto di lui, che ne parlano già un po' in giro gli Zach Lowe di questo mondo, è soprattutto che non gli ho visto fare una brutta decisione in attacco.
Sì.
Cioè fa le cose semplici, però le fa. Cioè mi raddoppi, scarico facile. E non cerco l'assist figo, ma scarico su Conley che sa fare sta cosa meglio di me. Proprio tranquillo. E quindi non ha dato punti deboli alla difesa Phoenix da sfruttare, tra virgolette. Perché ogni volta che c'è un raddoppio lui o ne esce bene, in gara 1 ne è uscito con una tripla realizzata, oppure semplicemente al tempo giusto, senza andare a incaponirsi, la scarico.
Comunque,
proprio molto
binario. C'è da dire, oltre a questa cosa qua, che in gara 3 soprattutto ha fatto un paio di letture complesse.
Anche, è vero.
Ha trovato un paio di volte il tiratore in angolo, mi pare fosse di Kyle Alexander Walker.
E l'ha fatto in situazioni di short roll.
L'azione che ho in testa ieri era un edge.
No, ma la vedo.
Con la mano debole.
E poi la scarica dall'altro lato. Sì, la vedo.
Cioè, bisogna dire che ha avuto delle letture oggettivamente.
Ma onestamente, questa serie playoff qua sta facendo alzare un pelino il ceiling ai miei occhi di Edwards. Per queste robe qua, poi da vedere, da confermare, però mi sto iniziando a dire, forse l'ho anche un po' sottovalutato in potenziale.
Guarda,
pur mettendolo sempre molto alto nella nostra 25 top 25.
Non so come la vedi tu, cioè noi abbiamo detto che potrebbe essere potenzialmente
primo di una squadra titolo,
quindi insomma più alto di così è tosta. E io cioè tuttora non mi dico non sorpreso qualora un giorno non fosse top 5. Cioè, secondo me ci sono tanti universi in
c'è
cui
possibilità,
Edwards
sì.
non è top 5. E ce ne sono anche tanti in cui lo è. Però voglio dire, il modello secondo me deve essere sempre quello per Edwards. Ne abbiamo parlato, come dicevamo, illo tempore per Tatum. Quando hai una comprensione del basket tendenzialmente limitata come quella che Tatum ha, come quella che Edwards ha, perché ragazzi, è ancora limitata, cioè va bene, ha letture, eccetera, ancora una comprensione del basket limitata. Stiamo parlando di tre letture.
Sì,
serie,
non è Conley, insomma, su.
Sì, ma non è neanche, cioè non è Harden, non è Westbrook, cioè voglio dire in attacco le letture non ne ha. Ne ha poche per il momento. Il modello secondo me per questi tipi, per questo tipo di giocatore, cioè il freak atletico, che su entrambi i lati del campo può impattare, rimane sempre Kawhi. Cioè, la domanda per me deve essere quanto tu riesci ad essere devastante in difesa e finisher in attacco senza distruggere troppo il flow della squadra.
Esatto.
E, per me Edwards in attacco, per quanto non sia stato un'unità, per me insomma, non so, gara 1 e gara 3 sono un grande esempio di come dovrebbe operare. Cioè, spesso mi prendo mi siedo dietro in macchina e poi ci sono quei 5 minuti in cui me la sento, te ne segno 15 e l'unica cosa che mi aspetterei, anche vorrei facesse di più rispetto a Kawhi, perché è un fisico diverso rispetto a Kawhi, vorrei che andasse di più al ferro. Perché è vero che Jan Kawhi ci andava tanto al ferro, ma lui Edwards
ha più mezzi.
Potrebbe, sì. Cioè, posso dire una cosa riguardo questa cosa qua. Questa qua legata a Phoenix, una cosa su Phoenix. Ho letto, sentito di gente che si lamenta della rim protection e di Nurkic in questa serie.
No, Nurkic è stato bravo in questa serie.
Cioè, ragazzi, cioè, io continuo a dire che oggettivo, cioè, Nurkic quest'anno non gli puoi dire niente.
No, esatto.
Nurkic ha avuto veramente due partite. Sai perché la gente deve metterla con Nurkic? No, oltre vabbè, anchoring bias, cioè ho un'idea e non la cambio. Quello è il confirmation bias visto nelle due partite contro i Lakers in cui LeBron l'ha preso e l'ha puntato tipo ogni ma per il resto questa cosa qua non è più successa. Nurkic è stato battuto credo due volte in tutta sta serie e il ferro i punti nel pitturato sono venuti da altre questioni, sono venuti da
il taglia fuori, santo Dio.
Cioè, ad esempio Minnesota secondo me ha vinto gara 2 a rimbalzo offensivo, cioè
certo,
letteralmente con McDaniels che ha mangiato in testa durante tutta notte.
Il punto è che vedi che Nurkic è solo, ma il fatto che sia solo non vuol dire che sia scarso, che sia battuto.
No, no.
È battuto perché è uno e dall'altra parte hai giocatori capaci ad attaccarlo. Però oggettivamente anche in gara, allora, soprattutto all'inizio di gara 1 e di gara 2, cioè all'inizio quando si esegue un po' più gli schemi e poi si parte un po' alla buona, poi Phoenix purtroppo ha un problema di esecuzione, ne parliamo meglio ovviamente dopo, ma Nurkic inizio di gara 1, primo quarto di gara 1 è una clinica su come si attacca Gobert. O vai sotto canestro, ma letteralmente sotto, cioè Gobert se salta entra nella retina e quindi non può fare un cazzo, e quindi un sacco di spalla sul petto di Gobert e poi un appoggio facile, oppure sono sul gomito e smazzo e Gobert deve salire e togli il problema. Cioè, cazzo vuoi dirgli a Nurkic? E in difesa detto, tu non ha assolutamente sfigurato. Poi l'evoluzione della gara ha fatto che, però quello no, dove mi spiace, un paio di altre cose su Minnesota.
Sì, torniamo a parlare, che secondo me Minnesota è, cioè, veramente bisogna
meritano fiori. Secondo me c'è un puttato, siamo 20 minuti sull'ora che ci siamo detti, ora è 10, come
no,
Minnesota.
No, no, no.
Minnesota, io non ero alto quanto te inizio stagione, però ero molto alto su Chris Finch come figura d'allenatore già due anni fa, se ti ricordi, e qua sto iniziando a raccogliere i frutti. Perché bravo lui, punto. Nel senso che, o sai, come si riconosce l'impatto di un allenatore? O schemi assurdi, tipo Oklahoma, che fa delle cose, dei blocchi non ortodossi, oppure se tutti quanti entrano, sono concentrati e performano bene, punto. Uno come Nikhil Alexander-Walker, che in tre gare è stato un netto positivo in attacco, che non mi aspettavo un positivo in attacco.
Si è preso delle trippe dal palleggio, Alexander-Walker. Che...
Sì. Si è mosso bene. E questo è il punto. Cioè, Minnesota se la sentono tanto. Minnesota si sta rendendo la vita facile facendo il lavoro sporco, il lavoro non nobile, che vuol dire corro, porto un blocco, taglio, porto un blocco, corro e non vedo la palla per tutta l'azione. Però lo faccio dall'inizio alla fine, cosa che Phoenix ha completamente smesso di fare.
No, Phoenix è crollata da entrambi i lati. Secondo me la cosa che mi ha colpito tanto in gara 3 è... per me Minnesota non è un buon attacco, per me.
No,
te lo dico,
no.
Per me Minnesota non è un buon attacco, proprio anche per standard regular season non è un buon attacco, però in gara 3, che tu dici, sai, vai nell'altra arena, vai,
certo,
il fattore campo sta contando molto in questi playoff qua, e
sì,
finalmente vai nell'altra arena, vai, sei in una situazione di pressione, gli altri che devono vincere, bla bla bla, loro tranquilli hanno continuato ad eseguire e hanno generato tiro aperto su tiro aperto,
sì,
su tiro aperto. E questo gara 3. Cioè, cosa che non hanno fatto paradossalmente in gara 1 e gara 2, l'hanno fatta in gara 3.
Esatto.
E hanno generato, sai, con l'extra pass, tiro aperto, tripla in ala, tripla in angolo. Cioè, costantemente hanno trovato Reed. Io ho perso il conto dei casi in cui Reed e Alexander Walker hanno tirato piedi a terra. Poi,
Sì.
per l'amor di Dio, hanno beccato la serie al tiro. Adesso non so, ma hanno beccato la serie al tiro di Alexander Walker e di McDaniels, che onestamente
Sì, non era
non
preventivabile.
era preventivabile. Però adesso sto vedendo, voglio andare un attimo a vedere quanto sta tirando Alexander Walker sta tirando, si è preso 8 triple a partita, le sta mettendo col 39%
Sì, è un po' un
in
outlier.
31 minuti, cioè per dire in stagione in 24 se ne è prese 4, percentuale è
Certo.
quella. Però so, cioè, voglio dire, però comunque è fiori, cioè nel
Però le prende, cioè che le mette o che non le mette, sai,
senso
anche
sono
Phoenix.
triple di una qualità altissima.
Esatto. E poi è una questione un po' anche di fortuna, cioè Phoenix ha preso tante triple buone, poi non sono entrate. Però le ha costruite all'inizio gara soprattutto. Poi il problema è che quando iniziano a non entrare più, allora si entra in modalità
Esatto,
videogioco
esatto.
e quindi uno contro cinque e adesso tiro e la metto, tiro e la metto, tiro e la
Esatto,
metto, tiro e la metto. No.
esattamente. Sì, secondo me Phoenix ha avuto un po' di. Sto vedendo adesso le percentuali da tre in questi playoff. Di fatto solamente Gordon e Bill hanno tirato bene. Tutti gli altri hanno tirato
Sì,
molto, molto,
molto al
molto
di
male.
sotto,
Sì, ma
sì.
sia dal campo che da tre. Ti dico, un po' è Minnesota, un po' è, vabbè, varianza. Però comunque, ripeto, sta serie qua, cioè, per me Minnesota veramente. E comunque, per me, il migliore, non, abbiamo parlato solamente un po', il migliore della serie in questa serie qua, per me, è Gobert.
Sì.
Gobert è, cioè, potete vedere qualsiasi quarto di qualsiasi gara, una roba. Cioè, proprio ha cambiato le geometrie del campo, Gobert. Questo sicuramente dovuto al fatto che due fattori, secondo me. Uno, i difensori perimetrali di Minnesota, perché McDaniels in primis sta facendo una serie pazzesca.
Walker,
Walker sta facendo una serie
sì.
pazzesca, ma anche Edwards sta difendendo molto bene, secondo me. E l'altra cosa, ovviamente, qua il metro che è cambiato qua. Cioè, Rudy è stato probabilmente quello che più in
Ha
assoluto è.
beneficiato, sì.
Sì, quindi mi va bene che voi mi diciate che adesso ci siano i victory là, perché noi, se ti ricordi lo tempore quando Rudy è stato tirato fuori dalle serie, aiuta, dicevamo, non è colpa di Rudy, è
Certo,
colpa del
è colpa di
perimetro.
difesa perimetrale, finché hai Mitchell sul perimetro, cazzo devi
Esatto,
fare.
eravamo tra i primi a dirlo, e lo tempore, però insomma. Va bene adesso farsi victory lap su quella roba lì, c'è anche tanto di metro arbitrale diverso, cioè,
Certo.
quindi fate i victory lap, ma fateli in maniera.
Certo.
Ecco.
Altra cosa che mi piace, che è un articolo di Moda Kill che ha fatto uscire su The Athletic, che non ho ancora avuto tempo di leggere, ma ho visto, l'ha messo su Twitter, quindi ho visto il titolo. Che il discorso è come puoi essere utile essendo un lungo che non sa tirare, muovendoti sempre. E ci sono due giocatori in questo momento, e uno di questi è Gobert. Cioè è sempre attivo, è sempre che si muove, non soltanto in difesa che sappiamo è il suo pane, ma anche in attacco, sì, è sempre pericoloso perché non fa mai rilassare la difesa. E mi piace un sacco, piccola nota proprio da sommelier, se guardate le gare, se recuperate, se avete già viste. Il gioco alto-basso con McDaniels di Gobert mi sta piacendo un casino, perché molto spesso quando Phoenix va a zona, Gobert sta nel dunk spot, McDaniels taglia in mezzo e poi smazza,
Posso
e a
dirlo
volte
comunque.
viceversa.
Posso dirlo comunque. Adesso, visto che hai parlato tanto bene di Minnesota per un lungo periodo, la difesa a zona di Phoenix.
Sì, non è la cosa più temibile del mondo, sono
Cioè, posso
d'accordo.
dirlo, io l'ho vista. Cioè, questa cosa a me ha fatto incazzare, perché sta qua è una squadra che difensivamente ha eseguito tutto l'anno. Ha eseguito una merda in questi playoff, ma ha eseguito veramente male. Cioè, il livello delle squadre si è alzato in generale, il livello di Phoenix si è abbassato. Cioè, una
Sì, è
cosa.
questo che è
Cioè,
tremendo.
ti sei reso conto anche tu che il livello di Phoenix si è proprio abbassato.
Assolutamente, è questo che è brutto, che non c'è proprio, cioè, un attimino solo per Phoenix, appunto, no? È un discorso di, non lo so, prendere sotto gamba la serie oppure
No, secondo me
credere, non lo
neanche.
so,
Neanche.
smazza, non lo so cos'è, però,
Smazza, sì.
cioè, non c'han voglia, cioè, non c'han voglia, e c'è
Non
questa
si
cosa, ma scusa,
piacciono,
cioè,
non si
io ho
piacciono.
l'impressione che sono lì, si
Chimica
dico,
di
ma
squadra
scusami.
negativa.
Io ho l'impressione che la loro ragione è, no, scusa, guarda la tabella, cioè Durant, Booker e Bill, quindi vinciamo, no? Scusa, dobbiamo vincere, no? Ma come non stanno entrando i tiri? Dobbiamo vincere. Guarda, guarda i nomi. Questo è il loro gioco, ho l'impressione.
Sì, no, proprio, ma non chimica di squadra sotto
Vogel, Vogel salta, secondo te, o no?
Sicuramente.
Al volo proprio.
Sicuramente, a meno che non abbiano altri piani di far saltare tutta la baracca, ma stavamo parlando con Dani Sorato in privato, ciao Dani. Uno, allora, di sicuro danno un'altra possibilità al core perché non hai,
Beh sì, primo anno di Bill, no?
Esattamente, una cosa. Anche perché negli ultimi anni, storicamente, i core, il primo anno che metti
Non
vicino un core
funziona.
non funziona mai. Quindi sicuramente danno un'altra possibilità e secondo me fanno bene in generale perché, ti dico, ho visto per stretch la stagione, ho visto i primi sei, insomma, hanno fatto cose buone, ci sta assolutamente secondo me provare a vedere cosa ci sia lì. Cioè, perché ripeto, secondo me per momenti della stagione Phoenix ha veramente attaccato bene e ha
Certo.
difeso bene, quindi
È stata anche
sta.
l'assenza di continuità a Phoenix li ha feriti
Sì,
quest'anno,
però
quindi.
la cosa che più hanno ferito a Phoenix è, cioè, detto questo. E quindi proveranno ad andare col core e quindi però dovranno comunque cambiare qualcosa perché sta roba qua non. Quindi secondo me potrebbero addirittura saltare sia il GM che l'allenatore.
Può essere un'idea, sì.
E tanto più che non lo so, per una serie di ragioni, perché non sono, cioè perché il GM non è uomo Ishbia e Ishbia mi sembra proprio la classica persona che vuole avere i suoi uomini in
Sì,
tutte le.
sì, sì, sì,
Quindi
sì.
secondo me saltano sia GM che allenatore. Ti dovessi dire chi dei due è più. Ti direi che rischia di più James che Vogel. Secondo me il roster.
Addirittura, ok.
Secondo me sì. E per me non è colpa di James, è colpa di Vogel. Però.
Infatti, però è vero che nelle dinamiche
Lo so, ma
potrebbe.
sai che queste robe qua non è merito, insomma, meritocratiche.
No, chiaro.
Va
Però
bene.
sai cosa che mi spiace tanto e chiudo con sta roba qua? È che c'è proprio un arco che inizia con le 8 vittorie consecutive nella bolla, ma no i playoff, con queste vibes bellissime. Poi in mezzo c'è sto cazzo di iceberg che si chiama DeAndre Ayton, che è come il Titanic, e poi non è colpa sua ovviamente di tutto, però da quel momento lì, fulcro della situazione, e mo siamo in una situazione con una squadra che ha 3 superstar che non riescono a trovarsi bene, che non ha più prime e seconde, cioè che sono completamente, il futuro è completamente ipotecato, e che molto probabilmente usciranno sweepati o gentleman sweep al primo turno dei playoff NBA. Mi spiace, Andre, non volevo darti del dolore,
No,
però.
in realtà quest'anno qua, devo dire, per una qualche ragione, stavo dicendo anche ieri sul gruppo, non, cioè proprio non evidentemente non ci
Non so,
credevo
guarda,
all'anello, al primo turno che devono passare.
a me resta forte il dubbio
Però.
del, come io resto sulla mia collina, non bisognava prendere B, bisogna prendere dei comprimari più utili. Io
Ma ne ho
resto sulla
parlato
mia
ieri,
collina.
anche se stiamo parlando ieri con Dani Sorato, no? Allora, guardando indietro, la gente tende a guardare, e poi veramente dobbiamo passare oltre, la gente tende a guardare alle trade Ayton e Paul come un unico pacchetto. In realtà, trade Ayton, tu hai preso Nurkic e Allen, e non potevi, cioè, non potevi fare di
Non poteva
meglio,
avere
cioè,
meglio, no?
ragazzi, è stata una roba, una
No,
trade
anzi, vinta.
che
Trade vinta,
mega
senza
vinta,
dubbio.
e la trade Paul, ragazzi, chi cazzo lo voleva Paul?
Sì.
Cioè, e si è visto quest'anno qua che oggettivamente Paul era un cadavere che camminava. Non penso, cioè, quindi prendi profondità. E chi è che ti dà due pezzi da roster per Paul?
Sì, anche quello è vero.
Cioè, senza mettere scelte. Cioè, tu di fatto hai fatto uno scambio alla pari Paul Bill, di
Com
fatto.
e comunque ci guadagni, sì.
Cioè, non lo so, secondo me non. Secondo me non. Quando hai fatto la trade Durant, sai che hai fatto il movimento. Trade che secondo me andava rifatto un milione di volte su milioni di volte.
Beh, sì.
Sai, col senno di poi sono bravi tutti, però secondo me trade che va fatta e basta, insomma. E non ci vedo. Poi cioè, poi da lì tutte le altre mosse sono state obbligate. Quindi, boh, non lo so. Comunque, off season simpatica a Phoenix. Vediamo cosa succede.
Sì, c'è un po' di. Ci sarà un po'
Ma
di
guarda,
pressione in
onestamente,
ufficio.
da tifoso Suns ne abbiamo viste di
Sì,
peggio. Ci siamo
sì.
passati. Questa qua non è nemmeno nella top 3 infatti, fa abbastanza. Io prendo lezioni di Yella solamente dai tifosi. Non è che vado a bere solamente con i tifosi Timberwolves quando si parla di Yella. Per il resto.
Allora, New York-Philadelphia, switchiamo alla seconda serie, che è quella che ho, le due che ho visto più spesso e poi
Bellissima,
da lì andiamo.
bellissima sta
Allora,
serie qua.
serie veramente, sì, io se ti ricordi avevo detto che volevo vedere piuttosto Dallas Clippers e poi ho visto la prima e ho detto no, devo dedicare, allocare le mie risorse di tempo su New York-Philadelphia perché... Allora, un paio di cose. Siamo 2-1 in questo momento per New York.
Joel Embiid, amico della polizia.
Cioè l'Embiid che in gara 3 ha detto: se ammazzo tre quarti del roster avversario, forse non vincono. E ci ha
Non,
provato.
ragazzi, non c'è. Io so che è fortissimo, non mi va giù. C'è niente da fare.
È brutta sta
Non
cosa.
mi, in generale, proprio non mi va giù. Cioè, non mi va giù proprio come gioca. Embiid è l'Harden
Dei lunghi.
sì, è Harden qualche anno dopo Harden per me. Non,
Sì.
lo guardo e dico: non ce la faccio, scusate.
Sai che devo. Sai che. Oh, Dio buono, ci ritroviamo. Cioè, per quanto forte sia, e lo riconosco, non riesco a tifar per lui.
Miglior giocatore della serie, Embiid.
Sì, chiaramente.
Cambiato le dinamiche del gara 1 e gara 2, cambiato
Vabbè, ma
la
guarda che basta
geografia del
vedere.
campo stando fermo.
Sì, cioè, senza un ginocchio. Cioè, non
Stando
so, io
fermo.
sto guardando. Non mi ricordo i dati precisi del plus minus con lui dentro e fuori, ma penso che tipo quando è dentro sia più 1 milione e quando è fuori
Mi
sia tipo
pare,
meno un
ho fatto
miliardo.
ieri sto conto qua. Philadelphia è più 1 nella serie in totale e mi pare che siano. Ho fatto i conti ieri su Twitter. Mi pare siano più 22 nei minuti di Embiid.
Ecco, cioè
Sì, no, no.
è chiaramente il giocatore più importante fin qua,
Ha
non c'è.
vinto
Cioè,
cioè, i minuti in tutte le
i
gare, i
minuti
minuti
sono
quella.
stravinti con
Sì,
lui,
sì,
sì.
sì.
In attacco, eppure appunto in difesa, pur essendo non in forma. Poi c'è questo lato poverino di che sono diviso fra il vabbè, è fraido, come dice da noi in Friuli, cioè è marcio, oppure, ma poverina Stella, sempre qualcosa. Però mo c'ha, è il ginocchio che ogni volta che atterra mi
Povero. No.
perdo un anno di vita. Mo c'ha la paralisi di che cazzo si chiama, la Balls Palsy, che è la roba che ha il figlio di Walter White in Breaking Bad, però ce l'ha molto leggera, quindi è sotto corticoidi o come
Veramente?
cacchio
È
si
quella
chiama.
che ha il figlio di
È
Walter
quel.
White?
Sì, lui ha il Balls Palsy, però a livello grave, 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 e Embiid ce l'ha a livello molto lieve, però fa sorta che c'ha una paralisi da una parte della faccia che
No,
non sa.
comunque devo dire che quando sulla remix è andato giù in gara 1.
Madonna.
E lì veramente, e ha guardato il soffitto con questi occhi, proprio lì cioè lì proprio mi ha fatto una pena di Cristo. Cioè, mi ha fatto proprio pena. Cioè,
Sì.
mi ha fatto una grande pena. Però, ragazzi, si può provare pena anche per giocatori che non.
Vabbè,
Cioè,
certo.
rimane il fatto che non mi piace, quello che ha fatto in gara 3 è uno
No,
schifo.
è
È uno
orribile, una
schifo.
roba da peggio, la peggio Draymond Green. Però vabbè, insomma, Philadelphia questo, lui ovviamente.
Peggio della peggio Draymond Green. Draymond Green non ha mai fatto uno schifo del genere.
È vero. Comunque, Embiid, Maxi sta giocando il suo ruolo da secondo violino in maniera perfetta, fa quello che deve fare. Ti dà sempre quei 15 punti che te li do, tieni, regalo. Ci penso io, non preoccuparti, non fare niente, te li regalo io.
Chi sono, secondo te? Allora, prendi i migliori giocatori. Molta la Ben Simmons.
Ranchiamo
Draft dei migliori giocatori di questa serie
di
in queste prime
questa
tre gare. In
serie.
queste
Allora,
tre,
adesso.
queste tre gare. No, queste tre gare. Chi
Queste
è.
tre gare. Allora, aspetta un attimo, cos'ho
Pr
qua?
prima
Aspetta.
posizione.
Aspetta, ho preso un foglietto con la penna. Allora,
Ma
posizione
no.
numero 1, Embiid.
Vai.
Posizione numero 2. Devo mettere Maxi.
Tu hai preso. Ok, va bene, bravo.
Sì, sto
Ok.
pensando. Brunson ha fatto bene gara 3, ma le prime due gare non tantissimo. Devo mettere uno di New York, quindi. Perché non voglio fare l'hipster troppo, quindi metto Hart perché anche lo sta lasciando liberissimo. Allora, ok, che Hart è passato adesso un tiratore dal 30% al
Vabbè,
60%, però lo sta lasciando
sì,
liberissimo.
ho capito, però.
Non puoi tenere tutti, dici anche tu.
No, comunque posso dire una roba. Questo qua però è. Io sono della politica. Si parte e io un 30% lo battezzo.
Sì,
Lo battezzo.
è vero,
Però
perché
poi. Lo battezzo. Però dopo tre quarti che tu mi segni.
magari una manina in faccia gliela metti, no?
No, io ti tratto come.
Come Steph Curry.
Ma sì, no, ma perché ragazzi, cioè, io sono, cioè, nel senso, sono abbastanza data driven, no? Su queste cose qua. Però poi, cioè, siamo esseri umani, Cristo Dio, e se tu dopo che uno te ne ha messe 4 in faccia, tirando 4 su 5, non fai, non ancora, ma giochi come giochi all'inizio, scusami, ma sei un allenatore mona, cioè, nel senso,
Sì.
Hai visto che adesso è una serie che Josh Hart. Cosa sta andando a cercare?
Quanto... Sta tirando col 55%.
Adesso sì, ma tra l'altro un volume. Cioè, un volume
enorme.
Da enorme. Bad Hilde Regular Season.
È come
52,2%.
Vedi. È come Alexander Walker a Minnesota. Sta roba qua che non è un tiratore, ma lo diventa se serve. Comunque, Art, a parte la finalizzazione.
Alexander Walker meglio di Art, tendenzialmente.
Sì,
scusa, vai,
no, sì, però intendo il delta della sorpresa così. Sì. Però Art, quello che mi piace, lo sapete, l'ho scritto su Twitter, che si chiama X adesso, ma lo chiamano sempre Twitter, perché siamo vecchi, è che lui... Rifaccio la citazione, se avete detto su Twitter scusatemi, però insomma, né Il destino di un cavaliere, film di bassa qualità del 2001 con Heath Ledger, pace all'anima sua, che fa il cavaliere, quella specie di remix,
conosco.
Guarda, è culto, è un film in cui tipo la gente al torneo suona We Will Rock You, cioè batte le mani, cioè è una specie di mix... antico moderno, un esperimento abbastanza fuori,
sembra uno schifo impossibile.
Cioè, considera che la tizia che gli fa l'armatura mette il simbolo della Nike come sua firma, cioè è proprio una roba stranissima. Praticamente tutto quanto il film si basa sul fatto che Heath Ledger è un cavaliere, uno che viene dal popolo, da Londra, popolano, che si finge nobile. Falsificando i documenti, le patenti di nobiltà, perché è Geoffrey Chaucer, che è quello che ha scritto quello di Canterbury, che è con lui e gli fa i documenti perché sa scrivere, quindi capisci che è un enorme mix. E tutto quanto si basa non su guerra, robe così, ma sul tornei, cioè sul jousting. Quindi praticamente lui diventa fortissimo a andare col cavallo e dargli la lancia a quell'altro, e tutto il film si basa sul fatto che deve vincere il torneo di Londra, che è il più importante, contro il conte.
Quindi praticamente è un over the top, ma ambientato...
Bravissimo, bravissimo, cazzo, l'ho detto, bravissimo, esattamente.
Over the top comunque...
Medievale.
Uno dei film di merda che io preferisco in assoluto.
Cioè, dai.
Over the top, bellissimo, secondo me.
Qua si vede anche l'anagrafe, comunque,
sì.
Vabbè.
E per chi non avesse visto Over the Top, non faccio spoiler, andate a vedere di Over the Top.
No, prendetevi un sabato con una birra e dei
top,
popcorn.
Over the Top ovviamente è quello con Stallone.
Sì.
Mike.
Sì. Okay. E praticamente che c'è Big Show, no? O sbaglio, tipo?
Dovrebbe esserci un giovanissimo Big Show. Anche.
Mi sembra sia Big Show uno degli amici. Vabbè, comunque, vabbè. Praticamente Ardo, il cattivone del film, quando affronta per la prima volta il buono, Heath Ledger, dice non ha né stile né forma, ma neanche un'incudine ne ha. Mm. E Josh Hart è così. Cioè Josh Hart corre, salta, prende rimbalzo, corre come un pazzo e fa qualcosa.
No,
che non è bello, che non è fine, che non è elegante, però funziona, e quindi questo è quanto.
Cioè, no. No, sta giocando da Dio. Cioè, sta spingendo la transizione di una serie complicata. Questo qua praticamente sta giocando. Non sta fuori un minuto,
No. No, è Tibodo, però comunque no, non puoi toglierlo, no. E allora sì. Ti faccio il 4 e il 5, sapendo che vado per il 5 molto hipster, però il 4 è Hartenstein, perché sta giocando veramente da Dio.
Hartenstein sta facendo una serie fuori di testa.
Tremenda, è in difesa e in attacco, con questo cazzo di flotterino con la sinistra.
Sta
che
giocando una serie,
ferro.
Ti posso dire, anche Mitchell Robinson sta facendo.
Anche Robinson, però ci sono momenti in cui... Anche contro Embiid, che è grosso, in difesa si preferisce Hartenstein, per quanto è intelligente, sta giocando bene, ma attivissimo sui rimbalzi d'attacco. E allora l'ultimo, faccio un po' il lipster, ma sarai d'accordo con me, è Nick Batum, che sta difendendo su Brunson
allora,
come Dio.
Allora sì, io ti metto comunque Brunson alla 4, devo dire,
ci sta.
Perché comunque sta girando a 28 e 9 e 6, cioè voglio dire, è vero che sta tirando con
efficienza brutta, però sì.
Sta tirando malissimo, però io metto ancora Brunson. Però sì, Batum. Volevo possiamo dire un attimino anche di cosa sta facendo Nurse. Cioè, secondo me la scelta è stata abbastanza chiara da parte di Nurse, no? Cioè, di fatto blitziamo costantemente Brunson, mettiamo solamente difensori lunghi su Brunson, quindi
esatto.
Ubre o Batum. Quindi non gli facciamo delle linee di passaggio. Però questa cosa qua molto spesso ha implicato che Philadelphia perde taglia in altre parti su un altro matchup, nel migliore dei casi, nel peggiore dei casi lascia proprio un 2 contro 1.
Sì, però Lauri contro Brunson non funziona, quindi bisogna andare...
Ma infatti io ho letto, Lauri siccome ha fatto una gara 1 fuori di testa, ha difeso benissimo su chiunque, quello su cui ho fatto più fatica è stato Brunson.
Brunson se lo mangia.
Ma perché è il primo passo e Lauri non ce l'ha più, cioè per quanto sia un demonio... Lauri comunque ha fatto un paio di prestazioni anche lui pazzesche.
Assolutamente.
E quindi comunque mi ha fatto tanti complimenti a tanti giocatori di Philadelphia. E questo secondo me dovrebbe anche far capire. Io credo, io davo New York favorita in questa serie, date le condizioni di Embiid, e continuo a dare New York favorita.
Sì.
Perché anche secondo me Brunson avrà almeno un'altra gara che dà di testa, che vince da solo. E, sì. E sai, te ne mancano due. Però secondo me fino ad ora, diciamo, questa serie qua la giochi 100 volte. Secondo me 60 volte su 100 Philadelphia avanti 2-1. Cioè, per questo momento io ho visto cose che mi sono piaciute di più. E anche a livello di coaching, secondo me, dopo la tirata che ho fatto prima su Art, eccetera, Nurse sta comunque spiegando diverse cose a Thibodeau.
Sì.
Quindi, sai, la cosa che sta... ovviamente, tutto questo... diciamo, entrambi i coach stanno, secondo me, buttando... Stanno proprio... Si stanno affidando molto alle loro forze.
Sì.
Per dirti, è stata Philadelphia è stata distrutta, cioè le gara 1 e gara 2 Philadelphia l'ha letteralmente perse a rimbalzo, cioè le ha perse proprio a rimbalzo, cioè coi rimbalzi, e proprio il quadro di tutta sta roba qua è quello che è successo negli ultimi 40 secondi.
Quel rimbalzo di Arthur in attacco, lì l'hanno persa, non tanto il fallo su Maxi non fischiato,
ma quel fallo su Maxi, posso dire una roba?
Non lo fischiano mai.
Basta.
Non sarà mai fischiato.
Cioè, appunto. Capisco. Ti riesce fuori il last 2 minutes report dicendo che era fallo. Bravo, hai vinto un panino con lo stronzo. Cosa devo dire? Cioè, ma no, ma sei al Madison Square Garden.
Vincitore morale della gara.
Ma sei. Questo qua è la ragione per cui ritengo assolutamente stupido parlare dei singoli episodi. A meno che veramente non siano robe eclatanti. Uno, quella roba lì su me non è eclatante.
Ma no. Anche perché non c'è un contrasto nettissimo.
Ma sì, ma è un fallo teoricamente. Sì, quello lì teoricamente è un fallo. Non è un fallo. Secondo me eclatante, uno.
No. Due, no, anche perché Maxi sta andando verso la linea laterale e il difensore anche, non è un contrasto di due corpi che si scontrano in direzione opposta.
Ma
quindi
sei al Madison Square Garden negli ultimi secondi dopo una rimonta, sì, così. Non bolgia, senti niente, se anche si fischia non senti.
Ma sì.
E si lamenta per quell'altro non ha dato il time out a Nurse. Ma non aveva neanche mai avuto chiaro possesso della palla Maxi, figurati no. Già un casino sentire. In più non è nemmeno il chiaro. Vabbè, quindi no, per favore non la metti. Quella gara lì l'hanno persa perché hanno guardato in due Embiid e Harris.
L'hanno persa perché non fanno il taglia fuori.
Hanno guardato Hartenstein salire a prendere il rimbalzo. Punto.
Esatto.
Poi, per il resto. Vabbè, detto questo, siccome Nurse sta facendo molto bene. La squadra di Nurse sta facendo molto bene dal lato difensivo. Basta, insomma. Cioè, devo dire, chi mi sta sorprendendo tanto, che stava già facendo molto bene nell'ultimo mesetto, McBride.
Porca miseria! Ma veramente?
McBride ha... Cioè, un 5% della vittoria di gara 1 è McBride. È entrato, gli ha spaccato quel secondo quarto.
E un 10% è Bogdanovic, che purtroppo si vede sempre di meno, perché probabilmente in difesa è un target enorme e quindi voglio evitare. Però Bogdanovic come creazione dal palleggio, quando Brunson era in difficoltà, è un... l'hanno preso per quello.
Bogdanovic anche non è proprio doesn't fit the tipo the mold.
No, non troppo.
Vabbè, comunque Andre, io massimo in 25 minuti voglio aver chiuso tutto e abbiamo parlato ancora di 6 serie.
Sì, che va bene, allora.
No, sono d'accordo, però, che stiamo parlando le più interessanti, però vorrei...
Sì, e le più piene, ma insomma. Sì. Ok, allora, senti, Lakers-Nuggets, ho visto solo gara 3, cioè la gara di Aaron Gordon, non ho visto la gara di stasera che ha vinto i Lakers, mi sembra chiaramente la gara vinta per fare un gentleman sweep, non vedo veramente come posso scegliere questa roba
però
qua.
Però almeno hai rotto la maledizione.
Hai rotto la maledizione, questo ci può stare. No, allora... Chiaro che gara 2 era la gara che i Lakers avrebbero dovuto vincere, hanno perso per il tiro, però... Oh.
Gara 2 la vinci 19 volte su 20, cioè una roba...
Questa è il momento sfiga, quello posso capirlo. Gara 3, secondo me il discorso, appunto, ho visto solo gara 3, quindi non mi lancerò in grandi analisi improvvisate perché non lo meritate e non ha senso che lo faccia. Mi sono piaciuto un paio di cose. I Lakers che alzano il ritmo tantissimo da subito e attaccano tanto per giustamente cercare di battere, tra virgolette, sulla velocità e sul tempo, sul ritmo di Denver. Il problema è che se alzi il ritmo tantissimo con il tuo miglior giocatore che ha 39 anni, non gli fai un favore. tantissimo lavoro sulle linee di passaggio, parecchi errori di Denver, soprattutto nella prima metà della gara, e quindi i Lakers che corrono e vanno al ferro, quindi perfetto in teoria come cosa da gestire, perché elimini il fatto che sono tutti grossi a Denver. Anche lì gara abbastanza maschia, in cui chi mena prende un vantaggio. Poi la verità è che secondo me ci sono due giocatori che sono un trucco, un cheat code, come si dice in inglese, cioè veramente una cosa troppo, che sono Gordon, ovviamente, perché Gordon è diventato il maestro del dunker spot. E il problema è che è proprio un discorso matematico, cioè ne difendi tre, il quarto è Gordon, cazzo. E poi KCP, che sta facendo una gara della Madonna, una serie della Madonna e una gara 3 della Madonna, perché è veramente, cioè KCP mi sembra veramente il, come nel film, quello che ti tradisce, no? Cioè, perché era i Lakers, giustamente, poi perché l'ha andato via. Ma pensa che cagata dar via lui e dar via Caruso ancora quella volta.
Avevano potenzialmente una mini dynasty.
Potevano farne due in tre anni, secondo me.
Sì. Comunque, allora, questa qua è una serie che paradossalmente ha confermato quello che io pensavo. Cioè, nonostante il 3-1, mi aspettavo dopo quattro gare, mi aspettavo... probabilmente un, cioè, comunque se ti ricordi avevano detto ero deciso tra Denver in 5 e Denver in 6, mi aspettavo una serie lunga. No, mi aspettavo una serie lunga.
Ah, è vero, sì, tu
hai più pensato. Io ero per la serie lunga e cioè, devo dire, la serie ha confermato quello che, perché questa qua anche una, è vero che gara 4 magari, se non vincono gara 3 la giocano con un altro pin, non ho visto ancora gara
senza
4,
dubbi,
quindi, però è una serie, cioè dopo le prime 3 ti dico Denver quasi mai è su 3-0, cioè è tipo su 3-0 nel 2% dei casi, perché almeno una tra gara 1 e gara 2 la perdono.
Che infatti è a un tiro complicatissimo di Murray dall'aver vinto a gara 2.
Sì, ma comunque, al di là di tutto, Denver proprio hanno... cioè Denver è veramente una delle poche squadre che ho visto negli ultimi anni ad avere uno switch, proprio, cioè ce l'hanno.
Sì.
Detto questo... serie pessima al tiro di Denver, questo è una cosa da segnalare, però cioè, mi è sembrata di nuovo, come posso dire, ha 5 giocatori questa squadra, cioè questa squadra qua quest'anno qua ha 5 giocatori,
sì,
quest'anno qua ha 5 giocatori, cioè ti leggo i minutaggi adesso, finora. Mm-hmm. 40 minuti per Jokic, 40 minuti per Murray, 38 minuti per Gordon, 37 per Porter, 36 per Kentavious Caldwell-Pope.
Sì, è un...
ma sono tanti, Cioè, adesso non voglio dire, ma... Ti faccio contro quelli che troveranno la prossima serie, cioè, per farti un esempio, Contro i Timberwolves, andiamo a vedere adesso il minutaggio dei Timberwolves. Edwards 39. Okay. Gobert 38, McDaniels 36, poi il quarto e il quinto sono Alexander Walker con 31, Conley con 31, hai Edward, Towns 25 e Reed 18. Cioè, voglio dire, sta roba qua alla lunga rischi di pagarla.
Che vuol dire anche che avrai un cut super riposato.
E cazzo, secondo me, paradossalmente, una serie... comunque, altra cosa, altri complimenti a Finch. Cazzo, perché Kat nella serie, cioè nella serie regular season contro Phoenix, Kat è stato, secondo me, una delle ragioni per cui hanno perso.
Mm-hmm.
E infatti Kat ha visto praticamente sui minuti quasi non dico dimezzati, ma quasi, cioè 60%, sì. 70%.
E non batte ciglio.
Oltre a non battere, quindi bravo anche Kat, oltre a non battere ciglio, che poi ieri tipo ha fatto una bella gara. E Kat secondo me potrebbe essere invece utile, molto utile in una serie contro Denver. Peraltro, scusate se ci portiamo un po' avanti, anche se facciamo un disservizio a Phoenix e ai Lakers. Però io sono molto curioso di vedere come Denver attaccherà Minnesota, perché di fatto hanno il miglior difensore possibile su Jokic e hanno un'altra solamente sorgente d'attacco che verrà verosimilmente spenta del tutto, perché
perché fra McDaniels andrà, e se non è McDaniels è Alexander Walker.
No, McDaniels va sicuro su, a meno che McDaniels non vada su Porter, però secondo me
non ha senso, secondo me, su Porter.
Sì, e comunque insomma, cioè, prossima serie secondo me saranno cazzi, prossima serie, sì. Secondo me sarà veramente probabilmente la serie più bella dei playoff in assoluto. Non dico che siano tra due favorite, ma sarà la serie più bella dei playoff. Sono molto curioso. Sì, no, due cose aggiunte a quelle che hai detto te. A me Denver comunque impressiona per, come posso dire, per la consapevolezza che hanno in generale, non si scompongono, ma in una serie in cui, oggettivamente parlando, Murray non sta giocando bene. So che ha segnato il canestro di gara 2, ma Murray non sta giocando bene. Mm-hmm. E potete venirmi a dire che ha il che è tornato a muoversi come si muoveva. Murray non sta giocando bene. E non sta giocando bene contro una squadra che di fatto non ha avuto risposte per lui in difesa sempre. E gli hanno provato a mettere Gabe Vincent, uno di quelli che sta facendo meglio su di lui. Quindi Murray no. Una serie in cui il tiro non entra. E loro, tranquilli, gliene frega un cazzo che il tiro non entri, il tiro entri, continuano a fare quello che devono fare. Ragazzi, sta roba qua è, devo dire veramente, quest'anno, questa Denver qua, cioè gara 3 di Denver mi ha impressionato. Cioè gara 3 di Denver ho detto, oh, porca puttana. Gara 3 è proprio la gara di chi non ha tempo da perdere.
Sì, sì, esattamente. È proprio, cioè, è proprio, sì.
Impressionato. Vabbè, e in tutto questo stiamo andando per scontato Jokic, noi.
Sì.
Stiamo andando per scontato Jokic, che sta facendo una serie. Perché ieri stavo pensando a chi era il miglior giocatore della serie, in ogni serie, di qua e di là. E tipo, io tipo non ci ho quasi neanche pensato a Denver, perché sto qua sta tirando 28, 16 e 9. Con due palle perse a notte. Madonna, tirando 64% dal campo.
Vabbè, sì. Jokic.
Sì, ho
che roba incredibile.
Cioè, hai capito, ma...
Cazzo, cioè, ti rendi conto che un giocatore così 15 anni fa non sarebbe andato in NBA perché non avevamo i mezzi di scoprirlo in Serbia, madonna mia.
Ho appena scoperto, salutiamo Miki Petter. L'altro giorno, perché su questi giorni qua sto andando a bere con Miki ogni sera. Visto che
Miki, se vuoi venire a Bruxelles verso metà aprile, c'è il BIF, che è il Brussels International Fantasy Festival Film e altre cose con tanto 3F, che è molto meno serio del FEF, è molto più scanzonato, però ci si diverte un casino e che abbiamo le birre buone.
Vedi tu. Qua abbiamo il vino buono, però ovviamente stanno andando a bere birre tutte le sere, quindi meglio quel punto del Belgio. Mi ha spiegato dell'aneddoto di chi ha scoperto Jokic, cioè di questo scout polacco, che adesso è diventato capo scout internazionale dei Nuggets, che è un affarino di uomo piccolino, mi hanno detto, giovane, che non gli dai una lira, nel giro di 2 mesi ha segnalato Nurkic e Jokic.
Minchia!
E da quel momento lì è diventato tipo... Vabbè, ma questo... E non lavorava per i Nuggets, eh? È andato a segnalargli i Nuggets così.
Che bomba.
Sì,
ha dato il curriculum e la videocassetta.
Mi ha raccontato della storia di sto polacco. Adesso non mi ricordo il nome, scusate. Però sì, farò andare a bere con Miki, molto bello, perché ha di questi aneddoti. Vabbè,
allora, Dallas Clippers,
avanziamo. Fra l'altro, tu hai sentito il vocale come è andato sul gruppo ieri? Il primo, con l'aneddoto.
No.
Allora non lo diciamo sul podcast.
No, devo sentirli ancora. So che ci sono un po' di... Sono indietro su qualche vocale.
Andiamo avanti, vogliamo.
Allora, guarda, è facile perché a parte Dallas Lakers, Clippers, scusami, che ho visto gara 3 ieri sera, molto bella, non ho visto niente delle altre, quindi tu darai i tuoi 2-3 punti per serie e io dico sì, vai. Faccio così perché ho avuto tempo. Allora, una delle cose che mi sono notato qua è Clippers 0 taglia fuori e quindi ritorna al leitmotiv. No, ci sono dei parallelismi tra Nurkic e Zubac, nel senso che io guardavo la gara, ho guardato gara 3 e ho detto ma povero Zubac è solo. Perché Zubac, se fa la drop che fa, non può, gli serve a qualcuno gli dia una mano, non può tenere due giocatori sempre, comunque di cui uno è Doncic o Irving. Cioè, non funziona. Comunque... tirato malissimo. Allora, quello che è tremendo, sono andato a vedere in questa gara qua, gara 3, i Clippers fanno 32 su 70 dal campo. Dallas, quindi 44.9%, Dallas fa 44.9%, però tirando 39 su 86, e quei 16 tiri in più sono errori e qualche rimbalzo offensivo, ma soprattutto sono errori dei Clippers. Questa è proprio la cosa che ha suicidato i Clippers in questa gara qua specificatamente.
Che ha suicidato i Clippers.
Si sono suicidati. Dallas molto più sul pezzo, li ho visti, anche se non hanno fatto male i Clippers, però le superstelle hanno tirato malissimo, Westbrook ha completamente perso la brocca mettendosi a menare Doncic, che insomma non interessa molto. No, quello che mi è piaciuto tanto, veramente la parte più densa di questa cosa qua, hanno aggiunto i due giocatori che andavano aggiunti, cioè Gafford è una manna per questa squadra qua, perché veramente, come lo dicevamo all'inizio, alla preview, non è la stessa serie che gli ultimi due anni, perché la varietà di soluzioni che scendono dall'avere Gafford, dall'avere anche Exum, paradossalmente, soprattutto Gafford, e anche Lively, ma Gafford è più esperto. Gafford era in difesa, è stato ovunque in sta gara, e in attacco ha reso la vita facile a cascata a tutti quanti. Sono stati, penso, almeno 7-8 alley-oop di Dallas in questa gara qua. Cioè un attacco al ferro tremendo, perché appunto con Zubac giochi drop per forza. Zubac la fa bene la drop, il problema è che la drop ha un limite intrinseco, che è o si mette troppo lontano e allora è un mid-range di Irving che ne ha messi quanti voleva, o Doncic, oppure gli stai più vicino e allora ti passa dietro il lungo. Questo è, non puoi fare quelle cose. Non c'è un Lomen che viene a rompere le balle, fine. Cioè il discorso muore lì, e purtroppo è un problema che non è stato risolto. A un certo punto mi sono detto, dopo il sesto alley-oop o il quarto alley-oop, magari Lu fai qualcosa, cambia qualcosina, perché qua non sta funzionando, però così. E quindi tanti canestri facili per Dallas, tanti low hanging fruit, tra virgolette. Dall'altra parte i Clippers hanno tirato male e stati difesi bene, e più gli errori, questo è stato quanto. Cosa che mi è piaciuta tanto, e chiudo e poi ti lascerò andare, due cose più belle. PJ Washington vince la gara del comprimario contro Terrence Mann in questa gara qua.
Sì, proprio senza dubbio. Sì, anche in gara 2.
PJ Washington, quando si va alla manetta, che si mette davanti a Doncic con le braccia conserte e la faccia cattiva, è stato uno dei momenti più belli dei playoff, secondo me, proprio bello, bello e basta, con Doncic che ride dietro di lui, una cosa bellissima. E poi avere Irving e Doncic, ne abbiamo giustamente parlato con Mickey, lo ricitiamo nell'episodio fatto qualche mese fa. Non è proprio lo stesso tipo di Irving e Doncic della fine dell'annata scorsa, che non dovevano ancora conoscere. Si armonizzano da Dio. Un sacco di volte, visto che il difensore migliore andava su Doncic, era Irving che portava su palla, e Irving si è mangiato Harden in n occasioni, mentre Doncic lo trovava Paul George. E poi al terzo quarto Irving ha detto, sai cosa, sono il quinto attaccante di sempre, palla in mano, secondo, terzo. Ha messo una quantità di triple o di tiri che... E la cosa tremenda è che lo vedi tirare e gli dici, sì, questa qua ha senso che entri, ed entra. Cioè, tremendo. Bello, serie, cioè, gara molto bella, suppongo serie molto bella, non ho avuto tempo di guardare i dettagli, spero di recuperare nei prossimi giorni.
Serie molto bella, secondo me, a me sta piacendo molto, questa qua è una serie dove si sono pestati tantissimo, soprattutto
sì, anche lì
sotto il ferro tantissimo, lontano dalla palla. Si sono menati tantissimo, praticamente portare i blocchi tipo in gara 1 è stato praticamente inutile, perché l'attaccante non riusciva a raggiungere il blocco praticamente. È stata per il momento una serie che sta andando dove la sta facendo andare Dallas. Parte gara 1, cioè, mai proprio si è visto, cioè gara 1 hai visto che all'inizio, secondo me, i Clippers sono riusciti ad imporre a giocare bene in transizione, a trovare le soluzioni che volevano dal pick and roll, secondo me, costantemente. E poi si è visto questo shift da metà di gara 1, che vabbè, metà di gara 1 ovviamente, insomma, i Clippers non interessava più niente. Però hai visto che Dallas ha iniziato a rallentare l'attacco di Clippers e a velocizzare il proprio contemporaneamente. E niente, continuano a mixare queste due, come dicevi, queste due lenti e veloci stili d'attacco e niente, quindi per il momento e la stanno vincendo sul piano fisico. E la stanno vincendo sul piano fisico, anche gara 3 è stata una gara di botte.
Anche quello è vero, una cosa che avevo considerato in più, aver perso Seth Curry e aver guadagnato PJ Washington, Gafford, ma anche Exum, ci sono, a parte Irving, hanno solo corpaccioni.
No, sono grossi e al contrario Clipper sono piccoli e questa qua per il momento sta veramente facendo tutta la differenza del mondo. È il principale fattore, oltre a che avere nettamente il miglior giocatore della serie in Doncic, perché comunque, per quanto non stia facendo niente di inaspettato da Doncic, sta facendo una grande serie, secondo me. Ti dico, purtroppo io mi aspettavo un Kawhi così.
Eh sì, certo, questo è il grande punto, abbiamo detto il ginocchio di Kawhi.
Sì, e purtroppo nell'assenza di Kawhi, cioè io mi aspettavo un Paul George che diventasse 1A. Paul George probabilmente è. Questa qua rischia di essere l'ennesima macchietta sul profilo playoff di George. Serie non bella di George finora. Cioè,
No,
serie proprio
no.
non bella di George. Si sta nascondendo di fatto.
È questo il punto. C'è stato un momento in gara 3 in cui ha messo quella tripla difficilissima dalla tre quarti, tenuto benissimo da Doncic, che era una tripla che mi ha ricordato quei Clippers Dallas, quella
Sì,
gara
sì, sì,
1 o
sì,
2 in
sì.
cui l'ho messo 37, non mi ricordo, 34. Lì mi sono detto, ah, ecco che si accende. No, quello è stato e poi basta.
Guarda, so che è quello che si è preso più tiri in questa serie per il momento, dei Clippers. Io ti direi che però è stato. Cioè, George finora, cioè, rischia di essere, dalla gara prossima, che Kawhi immagino che diventerà meglio e meglio, spero perlomeno. George rischia di essere la quarta opzione offensiva. Cioè, perché secondo me, cioè, Zuba c'è stata un'opzione offensiva più credibile
Sì,
di
è
George. Cioè,
tremenda
so,
sta cosa.
ho capito, però ho capito, non puoi. Non lo so, non lo so, non lo so. Mi sembra. È vero che PJ Washington sta facendo un lavoro incredibile. Fra l'altro, cazzo, veramente bisogna dire. Cioè, PJ Washington sta difendendo da Dio su chiunque. Cioè, io ero abbastanza convinto potesse fare così. Fra l'altro, ne avevo parlato, non mi ricordo con chi che mi aveva preso per il culo. Sì, non mi ricordo. Questo secondo me no, no, non può difendere. Vabbè. E sono convinto che possa avere difficoltà PJ Washington prima o poi. Però in
Beh, è
generale, secondo me,
chiaro, però.
può fare. Se... Sì, niente, ragazzi. Cioè, questo qua è la serie. È più o meno come me l'aspettavo. Questa qua. Dallas sta riuscendo a infangare tutto quanto lato Clippers che si sono abbastanza infangati da soli comunque, fino ad ora, cioè devo dire, cioè anche purtroppo in questa serie qua mi secca tantissimo dirlo, ma è quasi quasi starebbero meglio senza Leonard. L'attacco Clippers purtroppo da quando era entrato Leonard si è ingolfato del tutto. Difesa, vedi la differenza con Leonard in campo, però attacco ingolfati. Vabbè, senti, vogliamo.
Andre, ho un gioco da proporti. Siccome
Vai.
sei solo tu che parli, perché appunto non li ho visti,
Vai, vai,
eccetera,
vai, vai.
abbiamo 10 minuti.
Anche
Io
meno, vai.
ti cronometro 2 minuti e mezzo.
No, fai due, fai due.
2 minuti, 2 minuti a serie. Dai, benissimo. Da qua iniziamo, mi dice e iniziamo.
Boston, Miami.
Basta, via.
Fondamentalmente gara 1 è esattamente come ce la si aspettava, una squadra di un talento infinito. Gara 3 non l'ho vista, perché era stanotte non l'ho vista, cioè l'ho vista ieri al bar mentre bevevo con dei cinesi del Far East, quindi fai conto che l'ho vista ma non l'ho vista. Gara 1 esattamente come ci si aspetta, difesa di Miami, secondo me che ha provato a complicare un po' troppo le cose, ha provato a portare tantissimi raddoppi, si è messa costantemente in rotazione, quella lì è esattamente la cosa che non devi fare, secondo me, contro Boston. Boston cerca sempre di crearsi il primo vantaggio per creare la tripla aperta. Se tu non gli dai quel vantaggio iniziale, in gara 2 Miami ha cambiato tutto sempre, con degli sprinkle di zona ogni tanto, degli spruzzetti di zona.
Trattamento Spoelstra, perfetto.
Esatto, costretto Boston sempre all'uno contro uno. Boston è andata in casino, non ci ha capito più niente. Non ha più, ha avuto, ha costretto Boston ad attaccare per tutta la partita come al solito. Boston attacca nel quarto quarto. Dall'altro lato, Herro si è preso un carico infinito in gara 2, messo in mostra il playmaking veramente ottimo. Veramente, veramente, veramente ottimo. Mi pare abbia chiuso con 24 e 14. C'è una cosa. Niente, questo. Stanotte è un po' la replica di gara 1. Gara 2 lei ha anche vinta perché ha tirato col 50 e passa per 100. Secondo me, però, diciamo che. Allora, direi Boston in 5, che era quello che si diceva all'inizio. Ancora non sarei del tutto sorpreso se però andassero a Boston sul 2-2. Tirassero fuori il campo. Questo.
1 minuto e 39 secondi, perfetto,
Avanti,
grande,
allora
vai.
cosa ci va? Indiana Pacers,
Quella mi spiace che non ho potuto
questa
vederla.
qua è forse Forse la mia preferita insieme a New York. Una serie veramente bella questa qua, secondo me. Che mi sta anche sulle palle che sia diventata un po' NBA TV series insieme a Cleveland. Vabbè. Niente ragazzi, c'è una squadra giovane, c'è una squadra vecchia. Cioè è molto, cioè, so che è riduttivo dirlo di una serie che 2-1 con una gara vinta al supplementare in casa, quindi è riduttivo, però quando Indiana gioca da Indiana, cioè quando Indiana corre e ci dà giù forte fisicamente, Milwaukee non ha risposte. Cioè in transizione Milwaukee non ha risposte. A rimbalzo sta sbagliando un, cioè, secondo me Indiana sta veramente mangiando ogni possibile vantaggio che Milwaukee aveva. Difesa ad uomo sembra che imparino durante la gara, cioè non so come spiegarti. Migliorano, Milwaukee arriva dopo metà gara senza benzina. C'è questa cosa che Lillard, per dirti, ha segnato in gara 1, gara 2 51 punti nella prima metà e 4 nella seconda, secondo me non è una cosa casuale, è una cosa, arrivano spompati, arrivano senza benzina. Chi mi sta piacendo molto nella serie, paradossalmente, è lato Milwaukee. Cioè, tutti stanno giocando, cioè Lillard sta facendo una serie commovente, Middleton sta giocando bene. Mi sta piacendo quello che sta portando Beverly in generale in questa serie. Lato Indiana, Haliburton è rotto. Per favore, non diciamo, non fate giudizi su Haliburton in questo momento, perché è rotto, non va giudicato. Siakam sta facendo una serie pazzesca Siakam, ma perché di fatto non ha nessuno che si sta accoppiando con lui, cioè nessuno, sta ammazzando chiunque, perché è troppo veloce per Portis, è troppo grosso per Middleton, ed è un inferno i cross mismatch, inferno per Milwaukee.
Hai 10 secondi.
No, basta, di fatto quello. Topping, voglio dare tanti fiori a Topping, che mi sta piacendo tantissimo. Topping,
okay. Devo veramente recuperarle questa cosa.
Bella, altamente consigliata. Cosa rimane? È rimasto fuori qualcosa?
Orlando
Cleveland. Ho visto gara 1 e gara 2, non ho visto gara 3 e gara 4.
Minchia, che coraggio, io ho detto no, lascio. Perché... Io ho visto punteggi sotto i 90,
ho visto gara 1 e gara 2. Gara 1 perché era capitata la prima sera, quindi era la prima gara dei playoff e l'ho vista. Gara 2 perché così, poi dopo non ho più visto gara 3 e gara 4 perché veramente non mi è piaciuta questa serie. Io ti parlo di gara 1 e gara 2, di quello che ho sentito un po' di gara 3 e gara 4.
Ok.
Un pantano, c'è un pantano di serie incredibile, e di fatto squadre che battezzano tutti i non tiratori sempre, soprattutto Cleveland sta battezzando tutto, ha battezzato tutto le prime gara 1, gara 2, lato Orlando, e quindi è stato impossibile per un banchiero, per un Wagner andare al ferro in gara 1, gara 2. Sono curioso di vedere cosa si è cambiato in queste notti, in gara 3, gara 4, vorrei recuperarne almeno una, magari recupererò gara 4 di stanotte. E ho visto che hanno rivinto di 30.
Sì, di 30,
sì. Sì, 20 pass. Vediamo se io così andate a dire subito le percentuali, infatti hanno tirato col 46% da 3. E guarda, e gli altri hanno tirato col 24. Sì, ma te per dirti, Cleveland si è preso 17 triple stanotte. Ma proprio, guarda, ti dico, si stanno battezzando a vicenda, il campo è diventato cioè l'area è diventata di 4 metri praticamente. Non è... diventata la serie perfetta per Allen, questa qua. Per il momento, per me, cioè dopo le prime due gare, perlomeno era il miglior giocatore della serie, Allen. E anche stanotte, ti ripeto, questa qua è box score analysis. Quindi però sembra che anche stanotte sia stato migliore in campo per Cleveland. Tendenzialmente non. Guarda, poco da dire. Se non che io ho visto gara 1 e gara 2 e la cosa mi sembra non sia cambiata più andando in avanti. Due allenatori che ancora non sanno esattamente cosa fare, nel senso che stanno provando rotazioni a 8 a 9, non hanno capito esattamente cosa vada meglio, cosa vada peggio. Gara 1 e gara 2, per una qualche ragione Mosley si è allontanato da Isaac, che si stava facendo benissimo, e poi... è tornato, cioè Isaac, da quel che ho letto stanotte, è stato tipo il migliore in campo insieme a Wagner. Devono ancora capire, cioè sono arrivati a gara 4 e si stanno ancora usando il culo, secondo me. Questo è il mio impressione. Ho visto prima gara 1, gara 2, ed è stato, era nulla da una parte, nulla dall'altro. Quegli altri avevano un paio di tiratori, sono due triple, avevano un giocatore interiore okay. più forte della serie e erano avanti 2-0. Questa era la mia. Okay. Cosa manca?
Manca Oklahoma Pelicans. E poi
abbiamo fatto. Allora, io questa qua ho visto gara 1, ho visto la prima metà di gara 2, perché poi gara 3 era stanotte, non l'ho visto. Qua secondo me gara 1 meritavano di perdere, secondo me i Thunder, super contratti. Non hanno giocato da Thunder, hanno insistito molto su concetta bloccante, pochi blocchi dalle guardie.
Ok, quindi hanno tolto quello che li ha resi.
Ma secondo me gara 1 si erano proprio, sai,
paura.
Ballo delle debuttanti, sì. Poi ho visto prima metà di gara 2, ho detto bom, basta, è finita la serie. Tornati a giocare da Thunder. E la cosa che mi ha impressionato di più in gara 2 è stata il fatto che partiti, pronti via, Valanciunas ha distrutto Chet. Distrutto, ti giuro, i primi 5-6 possessi. Pick and roll, McCollum, Valanciunas. Ingram, Valanciunas. Tipo in 3 minuti Valanciunas ha fatto 11 punti. Ma ti giuro, distrutto Chet. Distrutto. E non ha fatto una piega Oklahoma. Non ha fatto una piega Chet. Hanno continuato dall'altra parte. Non di là. Picca un po', portavano Valanciunas fuori. Cioè, convinti che, guarda, tu mi stai distruggendo. Io dall'altra parte continuo a fare il mio. E in difesa continuo a fare il mio ogni qualvolta. Insomma, tu non mi porti sotto canestro. E alla fine chi ha mollato prima è stato Willie Green, che ha levato Valanciunas e basta. Penso Valanciunas non ha più fatto niente per tutta la partita praticamente. Cioè, questa roba qua mi ha impressionato, perché è stata veramente una cosa, cioè, dimostrazione di forza da parte di Oklahoma. E in gara 2 hanno continuato a eseguire, hanno generato triple aperte tutta notte, che ha segnato col 50%, quindi magari un po' fortunati, però triple ottime. E l'altra cosa che mi sta impressionando di Oklahoma è che praticamente non hanno cambiato le rotazioni rispetto alla regular.
Quindi hanno tenuto anche i panchinari stesso, i Jalen Williams.
Guarda, gara 1 hanno fatto rotazione a 11.
Ah, caspita.
Gara 2 erano almeno, cioè io gara 2 quello che ho visto erano almeno 10.
Cazzarola.
No, è questa roba qua.
Non banale sta cosa.
No, ma ti dico, Oklahoma sta facendo quello che non avrei potuto. Cioè, se io fossi stato allenatore di Oklahoma, avrei detto no, è complicato fare di meglio. Cioè, per esempio, devo dire, mi stanno facendo una bella impressione i Thunder. Chiunque passi la serie Dallas Clippers, per amore di Dio, insomma, rimane favorita chi esce dalla serie Dallas Clippers, però...
Però non sarà facile.
Però questi ragazzi qua sono... Devo dire, se riescono a tenerli insieme, questi qua sono... Cioè, potenzialmente tanta roba sta squadra qua. Cioè, ha veramente potenziale da squadra. Vabbè, basta, siamo tardissimi.
Fine, siamo tardissimi. Vabbè, grazie mille, Andre, per aver colmato le lacune
ma
che la mia
via,
vita...
grazie. No, grazie a te per la flessibilità. Insomma, stiamo registrando domenica mattina.
Figurati, tanto le mie domeniche sono lavoro fondamentalmente, quindi... Vabbè, non importa, è tutto per cose belle. Basta, signore e signori, io non posso fare altro come sempre che ringraziare il mio co-conduttore e copilota. Grazie mille, Andre.
Grazie a te, Andre.
Signore e signori, buoni playoff a tutti.
Buoni playoff, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA e podcast e anche cultura.
Buonasera, Andre, buonasera a tutti. Let's go!
Perché ti conosce a di
buonasera,
perché ti conosce a di slide?